10:46-52, siamo alla fine, ormai siete bravi, del quarto atto, alla fine. Un altro personaggio cosiddetto minore del Vangelo, con i quali abbiamo imparato a fare i conti, no? Mentre la trama ci fa soffrire, nel senso che immedesimandoci di più con i discepoli, i dodici, facciamo fatica pure noi, ogni tanto arrivano questi personaggi minori che ci consolano e ci sono d'esempio. È così che succede. Poi alla fine dobbiamo fare pure un bilancio complessivo, come consuntivo, dice, ah, pure questo è un dato da prendere in considerazione, perché il narratore ha voluto presentarci questi personaggi minori e perché ha affidato a loro degli atteggiamenti e delle modalità di relazione con Gesù che ci sono state di grande esempio. E c'è la riflessione da fare su personaggio minore. Minore. Ha parlato pure di questo Gesù. E quindi proprio dentro la trama narrativa noi vediamo che l'autore è fedele a questo principio teologico della sequela. È fedele. Ecco pure come svolge le cose. Come svolge le cose. Ci dà questi personaggi che di volta in volta, bellissimi, ma appaiono e scompaiono. Però noi sappiamo, scompaiono come? Sappiamo quello che è successo nella loro vita e quello che faranno. Com'è difficile apparire e scomparire. O no, che dite nella Chiesa? Apparire nel senso della relazione con Gesù Cristo, punto e basta, e poi essere da parte, valere solo per la tua relazione con Gesù Cristo, e basta. Com'è difficile, vero? Sono le linee, oggi è una giornata importante, dopo una fatica che abbiamo fatto fino adesso, dobbiamo raccogliere. Allora io adesso vi ho detto una cosa importantissima, com'è difficile stare nella Chiesa, stare come persone che stanno con la relazione con Gesù, punto e basta. I propri doni, le proprie doti, i propri carismi, solamente in funzione di Gesù Cristo. E poi scomparire per tutto il resto. Non aver nessun peso da questo punto di vista. Ne parlerà Gesù adesso. E vi posso assicurare che questo è uno dei punti più difficili per me da vivere. Che vorrei scomparire tante volte. L'ho capito io che bisogna. E dice, ma poi il ministero, e noi troviamo subito tutte le giustificazioni possibili e immaginabili, poi il ministero ti porta, vabbè, il ministero ti porta, ma c'è una modalità di esecuzione del ministero che deve rifarsi a questo. Quindi, i personaggi minori che sono importantissimi. Perché? Ricorda, perché appaiono, vengono illuminati per la loro relazione con Gesù Cristo, ma non tutti, ci sarà un altro personaggio minore che non avrà relazione diretta con Gesù Cristo, ma diventerà un'icona meravigliosa prima della passione, e poi scomparire. fare una vita di scomparsa, di ultimo nella Chiesa e dentro l'umanità, come seme messo lì, che è il più piccolo. Però ricordate anche questo, è il più piccolo e poi diventa grandissimo. E su quella, è l'albero che nasce da quel seme, tutti possono andare a ripararsi. Allora, cioè questa dinamica fra piccolo e grande non è per niente una cosa facile, Quindi dobbiamo vedere come mettere in ordine che cosa? Allora, le tre reazioni dei discepoli all'annuncio della passione. Prima Pietro, proprio radicale, cioè dice non sia mai, dirà un altro Vangelo, lo rimproverava, quindi è radicale. Poi nelle altre due reazioni ci viene detto i contenuti di questa reazione, che si oppone al progetto di Dio, la voglia di essere grandi, la voglia di esercitare potere, i soldi, le ricchezze. Queste tre cose si oppongono alla realizzazione del progetto di Dio. I soldi, le ricchezze, può essere pure che qualcuno non ce le abbia, e quindi il potere, non tutti sono chiamati, hanno la possibilità di esercitarlo, anche se poi si esercita il potere quello quotidiano, uno sull'altro, però quello grande nessuno. C'è una cosa invece che tutti fanno, da ricchi o da poveri, o da governanti o non governanti, lo fanno: cercare di essere grande. Questa la fanno tutti. Allora, pure fra di noi la facciamo, Pure qui l'abbiamo fatta in questi giorni. Ci sono mille modi per cercare di essere grande. Allora, ecco perché le difficoltà. Ritorna dei terreni. Guardate come ritorna quella parabola di Gesù continuamente. Allora, nell'ultima parte, il terzo insegnamento, quindi ho voluto cominciare illuminando i personaggi minori. Nell'ultimo insegnamento, 10, 17, 52, ce ne sono due di personaggi minori. L'uomo ricco e il mendicante Bartimeo. Vi ricordate la struttura concentrica che avete qui? L'uomo ricco e il mendicante Bartimeo. L'uomo ricco abbiamo visto come davanti alla proposta, avete sentito? Vediamo un po' di isolare. Allora, Gesù che gli ha detto alla fine dei conti, qual è il passaggio più importante? Vieni e seguimi. Finito. Questa è la cosa più importante. Ma la domanda, vediamo la richiesta che ha fatto. La richiesta. Per avere in eredità la vita eterna. Non mi pare niente. Tutto il bene più grande, tutta la pace più grande, tutta la voglia di vita e desiderio di vita e di non morire, tutto lì. Io questo voglio. E allora Gesù dice, vuoi questo? Vieni, seguimi. Non è dai poveri, quella è una condizione previa per poter, perché devi lasciare, devi perdere per avere, ha detto Gesù, è vero? Per guadagnare devi perdere. Allora, E allora, vuoi la vita eterna? Vieni. È dicendo questo che ci fa capire Gesù, che lui già è la vita eterna e non ancora nella pienezza. Ma se vuoi la vita eterna devi andare con lui, punto e basta. E non ci deve essere niente che ti blocca. In questo caso cosa blocca? La ricchezza. Aveva molti beni. Vabbè, questa è una tua considerazione, eh? È tale e rimanga tale. La considerazione non è questa per Marco, perché poi mette in controluce un personaggio invece che lascia tutto. C'è la struttura, quando si fanno le strutture bisogna, una cosa è prendere la frase così, una cosa, e inserirla dentro un contesto. Quindi, siccome la struttura ci mette in parallelo il ricco e Bartimeo, dobbiamo vedere che succede a Bartimeo. Allora, andando avanti, quindi questo non lo segue. C'è qualcosa che lo frena nel seguirlo. Allora, andando avanti, l'insegnamento ai discepoli sul potere e tutto il resto. Quindi siamo a questo punto del Vangelo. Adesso c'è questo personaggio particolarissimo, uno dei personaggi minori, che noi incontriamo e conosciamo dal versetto 46. Di leggere l'abbiamo letto. È vero che l'abbiamo letto questo? E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Attenzione, subito una riflessione. Non abbiamo incontrato troppi nomi, eh? Abbiamo incontrato Gairo, poi altri nomi abbiamo incontrato? Oltre a Pietro, Giacomo, Giovanni, alla lista loro. Ma senza nome. L'ha identificata, ma non sappiamo come si chiamasse. Questo è un altro nome. Si conosce questo personaggio. Lo stesso ragionamento che vi ho fatto per Gairo, ve lo faccio per Bartimeo. Figlio di Timeo, Bartimeo, hanno cercato in tutte le maniere di far diventare questo personaggio, a partire dal nome, un personaggio simbolico. Bartimeo significa figlio di Timeo. In greco c'è un'altra opera che è titolata con questo nome, Timeo, un dialogo di Platone, ma non ha niente a che fare con questo qui, anche perché Bar non è in greco, Bar è figlio in lingua aramaica. Quindi, chi sia, questo, che significa questo nome noi non lo sappiamo, però sappiamo che è conosciuto. E adesso capiremo pure perché. No, è il nome reale. Hanno cercato di trovare un significato così, ma non l'hanno trovato. Quindi è un nome reale, di un personaggio reale, conosciuto da chi? conosciuto dalla comunità cristiana, evidentemente. E per conoscerlo la comunità cristiana, che significa? Che questo qui ha fatto parte della comunità cristiana. Già dal nome ce ne accorgiamo. Ed è tanto sicuro perché lo conoscono per nome. Lo vedremo pure nel racconto della passione, un altro che sarà citato per nome. Mi seguite o no? È un personaggio, un nome inventato? No, perché non corrisponde a niente. Allora, se non è un nome inventato, io che scrivo dopo 30 anni, perché di questo devo dire il nome e di un altro non devo dire il nome? Perché se io dico i nomi di tutti, me li invento, di tutti quanti li dico, mi sono spiegato, invece di alcuni li dico, di altri personaggi no, perché? Perché evidentemente quelli io me li ricordo e voi li conoscete. Un prete ritornò in Sicilia, Don Giuseppe è ritornato in Sicilia. Perché io dico un Don Giuseppe? Perché voi lo conoscete, altrimenti avrei detto un sacerdote. È così o no? Sì, è questa la riflessione che abbiamo fatto pure con Gairo. Nome preciso, quindi fa parte di ricordi vivi, precisi, veri della comunità, evidente. Simone di Cirene è nominato con precisione.
Scendere l'altro personaggio, il giovane ricco.
Non è giovane, è ricco solamente qui. Non c'è nessun ricordo, perché se n'è andato oltretutto, come devono fare a conoscerlo? Allora, però adesso c'è bisogno di un'accelerazione, se no rimaniamo con la bocca asciutta, dice mo. Dobbiamo rimanere un po' sorpresi, questo sì, vi assicuro che alla fine rimarrete sorpresi, dice e mo. Perché voi, l'attenzione narrativa vi sta portando a dire, mo arriverà la soluzione per questo, la soluzione per quest'altro, la soluzione per quell'altro. Non sottovalutate il narratore. È pieno di sorprese, fino alla fine. Ci stupirà fino alla fine. Questo ve lo posso preannunciare. Quindi, andiamo avanti. Come si come il figlio di Timeo, che era cieco? Beh, abbiamo detto il fatto del cieco. A Bettaida, ve lo ricordate quell'altro cieco, con tutta la difficoltà di Gesù a farlo vedere e tutti quei movimenti che ha fatto due volte, tutti quei movimenti, quella era la guarigione del cieco. Adesso c'è un altro cieco. Sedeva lungo la strada a mendicare. Para tenodon, dice, ai margini della strada. Sedeva, non era in piedi, è seduto, e ai margini della strada, e che sta facendo? Sta chiedendo l'elemosina. Questa è la sua vita. Ci sarà un'altra descrizione fra poco, un particolare che ci dirà ancora qualcos'altro di lui. Quindi ve lo siete immaginato questo personaggio? Seduto, impossibilitato a muoversi con facilità perché non ci vede, quindi non può stare proprio in mezzo alla strada nel flusso della vita normale e ai margini e deve e ha bisogno dell'aiuto degli altri per sopravvivere, altrimenti non può vivere. È completamente dipendente. E poi, aggiungiamoci, non ha soldi. Beh, questo è evidente. Allora, non ha potere. è ultimo in maniera obbligatoria, è ultimo, non ha potere, è ultimo e non ha soldi. C'ha tutte e tre le condizioni che sono richieste, ce le ha tutte e tre, ma ce le ha non per scelta, ce le ha. Anche nella sua vita deve avvenire una svolta. Allora, sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Allora, Gerico eccola qui. E qui c'è Gerusalemme, vedete? E qui c'è il Giordano, è più sotto il Mar Morto. E siamo, è un'oasi nel deserto, eh? Un'oasi. Ecco qua il Mar Morto, Gerico, Gerusalemme, Giordano. Questa è la posizione, da Gerico si sale per Gerusalemme, non per niente la parabola scendeva da Gerusalemme verso Gerico, quindi scendeva di qui e in alto 800 e rotti metri, e di qui si scende per andare a Gerico, al Mar Morto, si scende ed è zona desertica, però a Gerico c'è un'oasi e c'è vita, eh? E c'è vita, è un paese abbastanza vivo perché c'è acqua. Là c'hanno l'acqua, è una città, un paesino ridente anche oggi, posto in quella situazione. Allora, figlio di Davide, quindi siamo vicini a Gerusalemme, in 10 abbiamo detto che era, si è messo in viaggio per Gerusalemme e adesso siamo vicini a Gerusalemme. Quindi siamo arrivati, pochi chilometri e siamo a Gerusalemme. E adesso si gioca la parte finale della partita. Abbiamo visto le difficoltà dei discepoli, dei dodici, le grandi difficoltà a seguirlo. Abbiamo visto il fallimento di un ricco. Adesso vediamo questo personaggio che fa. Non l'ha seguito dall'inizio, ne ha sentito parlare evidentemente. Figlio di Davide, beh, siamo vicini a Gerusalemme, la città santa, Davide. Il titolo, su questo tema Gesù dovrà intervenire per far capire che lui è molto di più del figlio di Davide, della generazione carnale da Davide un po', è molto di più. Lo affronterà questo, però qui vedete si apre, questi brani di solito che fanno, fanno da cerniera, ci collegano con quello che sta prima e ci prospettano già quello che verrà dopo. Allora, molti lo rimproveravano perché tacesse sulla folla, chi sono questi? La folla, e anche qui è impedimento, anche qui è impedimento, impediscono. Perché tacesse? Oh, nella folla ci sono anche i suoi, eh? Non specifico, sono tutti. Quindi c'è questa situazione, ma egli gridava ancora di più: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Beh, questa preghiera è centrale. Perché è centrale? Perché mostra che cosa? La sua fede. E il fatto che grida ancora di più, non si fa bloccare, grida di più. Loro gli dicono di star zitto e lui grida ancora di più. Questo gesto ci dice che ha una fede fortissima in Gesù. Lui crede che Gesù possa fare qualcosa per lui. Vedete Enrico come è arrivato. Tutto maestro buono, la diversità delle scene, sì, è andato da Gesù, ma è andato quasi quasi con un po' di presunzione, no? Di essere una persona che faceva già tutto. Voleva un certificato di verifica, diceva: io sono buono e bravo, che dici? Sono buono e bravo, e poi se n'è andato davanti alla richiesta che lo smuoveva un pochino, è andato via. Questo qui grida, non vogliono farlo arrivare. Oppure la scena, pensate un po', quello ricco è arrivato facile, perché quando l'hanno visto tutti quanti si sono aperti, allargati. Infatti nel racconto non c'è nessuna indicazione che ci dice che abbia trovato difficoltà, non le ha trovate le difficoltà, è arrivato subito a Gesù. E questo poveraccio che grida disperato, disperato non nel senso che non crede, così, no, per dire umanamente, che si vuol far sentire a tutti i costi, bloccato, sta zitto, non parlare, non gridare. E no, potremmo pensare pure una serie di improperi detti nei suoi confronti. E lui niente, non si ferma. La fede nelle possibilità di Gesù di intervenire nella sua vita e di cambiargliela. Ricordatevi com'era la posizione, seduto ai margini, dipendente da tutti, senza una lira se non quella che gli davano. Certo, al tempo di Gesù molti facevano quel mestiere, non è l'unico. Beh, e questo ci comporta, che non è un personaggio al di fuori dalla realtà. C'erano molti mendicanti al tempo di Gesù, lo sappiamo, lo vediamo, si sanno queste cose. È lui uno di quelli. Noi tendiamo sempre all'esagerazione. Come tanti altri. Allora, però lui personalmente si comporta in questa maniera e quindi si affida a che cosa? Crede che Gesù lo possa cambiargli la vita e si affida a abbi pietà di me, alla sua misericordia.
A chi continuerà a chiedere?
Vabbè, questo è il Vangelo tuo. Vabbè, come puoi dire? Allora, si affida anche alla misericordia. Crede e fa appello alla misericordia, abbi pietà di me. Vedete che questa è professione di fede ed è supplica. Preghiera che supplica, fiduciosa di ottenere. Poi che succede? Gesù si fermò, non può non fermarsi Gesù davanti a una preghiera, a una professione di fede, quindi professione di fede e preghiera. E Gesù l'ha detto questo, no? Te lo ricordate che l'ha detto? L'abbiamo capito che... Quando l'ha detto il narratore? Che professione di fede e preghiera devono andare insieme. Io credo, il Padre, altro personaggio, il Padre, io credo, professione di fede, ma tu aiuta la mia incredulità, supplica, fede e preghiera. Allora, adesso, Gesù, chiamatelo. Questa mediazione bella non è direttamente, infatti sui commentari, e qui c'è un lavoro di un esegeta grande, bellissimo, su questo episodio, in cui lui nota delle cose che molti commentatori che sono venuti di Uponno, sul il cieco di Geppo, un grande esegeta del secolo scorso soprattutto, ma molti commentatori attuali, molto razionali, certe cose che Dupont ha messo in evidenza non le prendono in considerazione, no? Chiamatelo la mediazione di chi sta vicino a Gesù. L'abbiamo visto pure nella moltiplicazione dei pani. Chiamatelo. La folla è lì, è in mezzo, il gruppo è lì, in mezzo, e Gesù non lo scavalca. Non lo toglie via, lo tiene, lo stimola perché agisca in maniera giusta. Ma non ne fa a meno, chiamatelo. Siccome questo episodio è strano, posto in posto strano, molti particolari, ecco, li possiamo prendere in considerazione. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio. Sapete chi ha detto coraggio? Ve lo ricordate chi ha detto coraggio? La stessa forma verbale, lo stesso verbo. È lui, Gesù, che gliel'ha detto nella barca: coraggio. Beh, rispondono alla stessa, beh, meno male, adesso fanno una cosa buona, come loro sono stati interpellati così e comportati così fanno, se parliamo dei dodici e dei discepoli che stavano insieme, certamente. Egeire, alzati, questo è il verbo che significa mettersi, mettere in piedi, far alzare, no? Da steso, e infatti quello stava, primo cambiamento, e adesso in piedi, ti chiama, attenzione, vedete che fa questo, egli gettato via il suo mantello, questa una cosa teneva di proprietà, non aveva altro, il mantello, che gli serviva da casa, da tutto, adesso immediatamente, come Gesù lo chiama, lui ha pregato, c'è stata una mediazione, ma la voce poi di Gesù gli arriva attraverso questa mediazione e lui subito lascia tutto. Quell'altro invece non c'era stata nessuna mediazione, è stato diretto, eppure questo invece si alza, balzò, quindi lascia tutto, da e poi vieni e seguimi. Questo lascia tutto, balzò in piedi, bello questo, uno che non era capace, stava lì abbandonato, che diventa vivo, è l'idea della vita questa, balzare in piedi come un cerbiatto, come un qualcosa che salta, pieno di vita, balzò in piedi e venne da Gesù. Egli gettato, allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? L'ha detto già un'altra volta. E il cieco gli rispose: Rabuni, che io veda di nuovo. Questo è il termine che userà un'altra volta il Nuovo Testamento, i Vangeli, è riferito, è detto, messo in bocca a Maria Maddalena nel Vangelo di Giovanni, l'incontro di Maddalena con il risorto. Rabuni, maestro mio, signore mio. Rab, in fondo, significa, Rabbi significa padrone mio, prima di maestro, significa, il significato è quello di padrone, di signore. Allora, e poi stiamo vicino a Gerusalemme, anche qui, e Gesù gli disse, che vuole, insomma, questo che vuole. Allora Gesù gli chiede: che vuoi che io faccio per te? Oh, non vi ricordate chi l'ha detto? Io vi ho provocato, ma voi non vi siete ricordati. No, no. Ci ricorda un altro dialogo, sempre di questa sezione. I due, cosa volete? Ecco qua. Che io veda di nuovo. Evidentemente è stata una malattia che lo ha colpito, eh? Non è cieco fin dalla nascita, come poi quell'altro cieco famoso. I ciechi sono tutti simpaticoni come personaggi, no? Pure in Giovanni, quasi tutti almeno. E Gesù gli disse, va, che io veda di nuovo. Qui non è solo la guarigione fisica, eh? Questo l'abbiamo capito, l'avete capito, no? Qui non si tratta solo di quello, è di più. E noi abbiamo detto che la fede ha questo meccanismo, eh? Che non chiede solo la guarigione o la liberazione, chiede che cosa la fede? Chiede di essere salvato, di entrare in una condizione di salvezza. In fondo sta chiedendo, possiamo capire, quello che ha chiesto il ricco, la vita eterna, lui la sta chiedendo. Vuole entrare dentro questo meccanismo. Gesù che fa? Va, la tua fede, l'ha sempre detto, il verbo credere e salvare. E poi che succede? E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. E qui strada è usato nel senso di discepolato, chiaramente. C'è stata una trasformazione completa. Bene, cammina. È povero, ha scelto Gesù. E come comparso, come tutti i personaggi minori, così scompare. In questo uomo che ha nome e ha origini, evidentemente c'è dietro un episodio storico conosciuto, una guarigione vera effettuata, però il narratore Marco, l'autore Marco e poi il narratore che ci ha narrato, vogliono farci capire, vogliono farci individuare chi? Il discepolo, il vero discepolo. Questo si mette sulla strada e lo segue. E io da quello che capisco, siccome non lo ritroverò più, non parlerà più di lui, io mi aspetto, anche se non lo cita, di trovarlo nel gruppo dei discepoli che poi vedremo. Mi aspetto di trovarlo. Che qui è esplicito, e lo seguì. E coluzei, a coluzeo, no? Seguire, il verbo del discepolato è chiarissimo. Ente odò, nella strada, è diventato discepolo. Quindi, tutte le domande che volevate fare, fategliela al cieco. Non me le fate a me. Quando volete capirci qualcosa di più, andate a rileggere, può darsi che avrete bisogno di interventi. Oh, a proposito, questo non è tutto con la fatica aprirgli gli occhi. Va, la tua fede ti ha salvato. Non deve fare tutte quei riti, quelle cose per aprire gli occhi, subito, immediato. È un meccanismo che funziona benissimo, c'è tutto. C'è la fede e c'è la risposta, immediata, non succede nulla di strano, di inatteso. Chiedete al cieco, lo chiamiamo qui, Bartimeo, io mi trovo in difficoltà, tu come hai fatto?
Già questo prima che lo chiamassi a parlare con Gesù, ma gli ho detto anche ti chiama, lui già era guarito per la fede immensa, perché già salta tutto il mantello mio, quindi già sapeva di essere guarito.
E aveva fede. Aveva fede, poi su questo sapeva, non sapeva, aveva fede. Allora, e Bartimeo ti risponde, fratello, Gesù ti ha detto che non devi lottare per essere il primo, devi lasciare le tue ricchezze, una ricchezza devi avere solo, ed è lui, infatti come lui, Non devi fare il potente e il prepotente su questa terra, ma devi essere al servizio come lui, e ti devi fidare che lui quello che promette lo mantiene. E che il senso della tua vita è tutto. Ma io, Gesù, e come si fa? È la croce. Sì, però nella mia vita è quello, è quell'altro. Tutti se, tutti ma. E forse il cieco dirà, senti. Evidentemente. Mettiti a fare la preghiera. Io credo, ma Gesù aumenta la mia, aiuta la mia incredulità. Quel misto di fede e non fede, di affidamento e non affidamento, di confidenza e non confidenza in Gesù, che ci contraddistingue, dicevamo ieri, il Padre. Allora, dice il cieco, vedi un po', fatti aiutare. Credi e prega. Chissà che un giorno non ti metterai pure sulla strada e lo seguirai. Come ti ha detto, chi vuole essere mio discepolo? Mi segua, prenda la sua croce e mi segua. Rinneghi se stesso. Oh, questo ha fatto una rivoluzione copernicana, cioè praticamente gli è cambiata la vita e niente, ma l'ha voluto. Gliel'ha affidata a Gesù. Quindi non me le venite a farmi le domande. Non so che dirvi. Lo dice molto meglio qui il narratore. Io non so che dirvi. Allora, Vangelo secondo Marco, capitolo 11. Oh, oltretutto è importante sapere che in mezzo agli insuccessi e ai tentativi falliti ce n'è uno che riesce, questo che ci dice pure come messaggio, dice dai, c'è chi riesce a seguire Gesù, non credere che non sia possibile, è possibile, come è possibile, non fare furbo o non discomportare, no? È possibile. Il lago? Vedi? Territorio pagano. Oh, all'altro cieco, a proposito, com'è andata a finire all'altro cieco? Quello lì che ha fatto fatica, com'è finito? Allora. E lo rimandò a casa sua dicendo non entrare nemmeno nel villaggio. Invece questo, Gesù non va a nessuna opposizione, lui ha detto va, ma lui è rimasto e non ha detto più niente. Vi ricordate l'indemoniato invece che voleva? E Gesù gli ha detto va a casa tua e fa annuncia nella tua famiglia. E beh, e questo ci conferma che questa è un'immagine... È un tipo, è un personaggio tipo per tutti noi da seguire, eh? È questo il discepolo, è questo il cieco Bartimeo. Come sta scritto? Bartimeo, il nome. Allora, quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro, andate nel villaggio di fronte a voi e subito... Entrando in esso troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori, sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro, perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe. E non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio, e insegnava loro dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi, e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quando dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Andarono di nuovo a Gerusalemme e mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. E gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse a loro: vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini? Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri. Alcuni li bastonarono altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Cosa farà? A noi queste sono quelle domande che Gesù faceva perché ci fosse interazione tra il suo racconto e chi ascoltava. Cosa farà? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Gesù disse loro: quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente. E nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, poverina, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore? Perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi altri al di fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, vesti svolazzanti, aggiungiamo, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Poi c'è il capitolo 13 che fa parte anche di questo, di questa sezione. Però lo leggiamo poi velocemente e io mo su tutto questo non mi posso soffermare più di tanto. Vediamo come ce lo presenta il nostro autore. Siamo il quinto atto, la sequela come adesione al nuovo tempio, pagina 17. Gerusalemme e il tempio fanno da cornice al quinto atto. La narrazione procede illustrando tre diverse visite di Gesù a Gerusalemme, caratterizzate da una tensione progressiva, è quella che abbiamo letto, a cui segue poi il cosiddetto discorso escatologico. Nella prima visita Gesù si limita a uno sguardo generale, avete visto? Entrò, vide e poi se ne andò. Nella seconda il maestro prende posizione con azioni e parole ben precise, quello che combina, quel po' di caos, non usiamo la parola volgare, che fa nel Tempio, la reazione che ha quando entra nel Tempio. Nella terza si apre il confronto con le autorità religiose, che sfocia in una serie ancora di controversie. Ricordate le controversie a capitolo 2, capitolo 7, le varie che abbiamo visto, e adesso sono quelle decisive. Non per condannarlo a morte, perché quello già l'hanno fatto. La condanna è già avvenuta. Non sono fatte con questa intenzione. Sono fatte con l'intenzione, evidentemente, di cercare di raccogliere prove per suffragare la propria condanna. Che bel processo, eh? Prima la condanna e poi la ricerca delle prove. Già l'abbiamo capito che sarà un processo proprio molto particolare. Allora, il tutto culmina nella domanda rivolta da Gesù ai presenti e nell'immagine della vedova che espone totalmente la propria esistenza pur di contribuire ai bisogni del Tempio. Allora tutto si svolge dentro il Tempio, di fronte al Tempio, ma al centro c'è questa struttura religiosa ed è la fede del popolo eletto, importantissima. Quindi adesso il discorso è veramente importante, pesante. Però già abbiamo visto che ha toccato temi pesantissimi, importantissimi, quali? Il sabato, le pratiche di pietà, digiuno, lo ricordate? Sabato, digiuno, che più? La purità rituale, la purezza rituale, no? La purità è puro o non puro, riguarda i cibi, riguarda la persona. Abbiamo assistito a queste cose. Gli hanno chiesto subito, e adesso lo richiedono con grande determinazione, chi ti dà questa autorità? Vi ricordate nella sinagoga? Qual è stata la prima espressione? Era sulla sua exousia, sulla sua autorità. Non abbiamo mai visto. Gli scribi non sono così. E fin dall'inizio è stato impostato il problema. Adesso le controversie, che adesso vedremo nelle proprie tematiche decisive. Però il Tempio è al centro, eh? Allora, segue il grande discorso escatologico tenuto sul Monte degli Ulivi, di fronte all'imponente area sacra del Tempio, lì sarà di fronte. Se l'apertura e la chiusura del quinto atto sono caratterizzate dal dialogo tra Gesù e i discepoli, al centro c'è il confronto con le autorità religiose, la cui ostilità sembra andare progressivamente scemando fino a essere messa totalmente a tacere. E io vi ho detto che quando tacciono è arrivato il momento più pericoloso. Il tema del Tempio fa da filo rosso accompagnando una riflessione concreta e allo stesso tempo simbolica che unisce in modo inedito il destino dell'edificio sacro a quello del Maestro. Vediamo la divisione. Quindi, la scansione è secondo le tre visite al Tempio. Prima visita al Tempio, 11.1.11. Seconda visita al Tempio, 1.12.25, struttura sandwich, il fico senza frutti, la purificazione del Tempio, il fico seccato. Terza visita al Tempio. Adesso la scena passa alle autorità. Le autorità è Gesù. Subito la parabola della vigna. E mica ci vuole proprio qualcuno che ce la spieghi per capire di chi sta parlando lì Gesù. È una parabola, ma questa volta non c'è bisogno proprio di nessuna spiegazione. Eh? È il racconto ispirato da vari testi dell'Antico Testamento sulla storia della salvezza. Sapete che dicono di questa parabola? Che è tutto il Vangelo di Marco in piccolo, in sintesi. Anzi, qualcuno arriva a dire è tutta la Sacra Scrittura in sintesi. Ve l'ho detto, poi mi direte voi perché. Sì, sì, questa è proprio la... racchiude tutto, eh? Mannaggia questi che studiano, come ci fanno capire cose che forse noi proprio non ci ha sfiorato manco per l'anticamera del cervello, ma basta rifletterci sopra e capire, sì, non sono cose avventate che dicono, sì, è così, è proprio così, questa è una storia, una storia di un rapporto, di una relazione basata su un contratto. un'alleanza. Le varie fasi di questa storia, la fine, la prima fine di questa storia è la fine definitiva. Vedremo i brani, per esempio, dell'Antico Testamento che possiamo prendere in considerazione per dire: ma qua c'è tutta la storia sacra e c'è anche la nostra storia. La nostra storia di discepoli di Cristo c'è tutto. Va bene, lo vedremo. Quindi, prima di tutto, la sintesi di tutta la storia che lo riguarda Gesù, e riguardando lui riguarda il Padre. Poi le controversie, primo, i rapporti tra questo popolo e i Romani. La storia ci dice che era un tema molto molto importante e attuale. Che tipo di rapporti bisogna avere con i Romani? L'hanno acclamato come Messia Gesù, è il Cristo, è l'Unto, è il Re che avrebbe. E allora, mo dice, facci capire tu, visto che ti hanno acclamato come Re, il Cristo, beh, che facciamo? Ci ribelliamo? Oppure no? Che dici, che facciamo? Scopri le carte, che facciamo? Capite che se avesse detto di non pagare le tasse ai Romani, loro se ne uscivano fuori da tutta la storia. Oh, grazie a Dio, ha detto. Siccome ai tempi di Gesù, un po' prima e anche dopo, c'erano molti che si presentavano come Messia, e i Romani, e siccome creavano sempre un po' di disordine, pure a livello di organizzazione della vita sociale, politico, i Romani sapete che facevano? Quando vedevano questi soggetti, non ci pensavano due volte, li facevano fuori. Anche questa è una cosa che bisogna acquisire, perché noi pensiamo che la storia di Gesù unica, l'abbiamo isolata, è unica, e l'abbiamo un po' fatta diventare poesia. È una bella poesia che conosciamo, ci fa piangere un pochino, commuovere tutti i sentimenti. No, la situazione storica era diversa. Ce n'erano molti che pretendevano di essere Messia. E i Romani, sapete, alla maniera loro, quando arrivava qualcuno di questi, dice: beh, vieni. Esprimevano la loro signoria senza tanti scrupoli. Via, finito, avanti il prossimo, senza tanti problemi. Loro lo sapevano. La prima controversia dice: ah, ci hai raccontato questa bella storia. Attenzione, dici, avete visto chi sono i sadducei, quelli più legati al potere, che vanno a interrogarci, che dobbiamo fare? Dobbiamo pagare o non dobbiamo pagare? Se Gesù avesse detto non dobbiamo pagare, andavano subito, dice: vedete che sta uno pericoloso, datevi da fare. Poi, la risurrezione. È un tema importante. E qui ci riporta dentro un'altra situazione storica di allora, la discussione fra vari gruppi e sette sulla risurrezione. I sadducei non credevano nella risurrezione, quelli legati al potere, quelli legati ai soldi, non credevano alla risurrezione. È tutto qua, qua è la risurrezione, qua mangi, bevi, fai quello che vuoi. Invece i farisei credevano nella risurrezione, c'era grande contrasto fra gruppi. E qui Gesù dà la sua risposta sulla risurrezione, che è opera di Dio, è intervento di Dio, non è legata alla natura, non è nelle potenzialità dell'uomo risorgere, non è scritto nel programma nostro, ci vuole un intervento, un nuovo intervento. È il Dio dei vivi e non dei morti. Terza controversia, l'essenza della legge. Qual è il comandamento più importante? Gli altri evangelisti ce lo diranno. I 613 norme, precetti che dovevano osservare. Dice sì, vabbè, ma... Oh. In sintesi, qual è, come, qual è il comandamento? Il primo e il secondo. Li mette insieme, badate. C'è una preminenza, anche teologica. Tu ami il prossimo perché ami Dio, però non sono separabili. Cioè non è come facciamo noi, dice Gesù, non è come facciamo noi, che separiamo l'amore di Dio dall'amore del prossimo. Il secondo, come alatere, è purtroppo, dobbiamo pure prendere in considerazione, Gesù ci sta dicendo, Gesù di Marco, che è figlio di Dio in quanto è figlio dell'uomo, Non sono separabili. Allora, i rapporti con i Romani, il tema fondamentale della risurrezione, che abbiamo detto che forse sapevano che fosse collettiva e quindi quella individuale era un po' discussa pure fra quelli che credevano, l'opposizione fra gruppi, l'essenza della legge e il giudizio di Gesù sul loro modo di essere. Belle le vesti svolazzanti, no? La descrizione di Gesù qui è molto sintetica, se vai nel Vangelo di Matteo si dilunga Matteo, nei discorsi di Gesù contro, ma qui avete sentito come li descrive. Allora, seduto, diceva loro, guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere le vesti svolazzanti di cui parlavo, ricevere saluti nelle piazze, riconosciuti da tutti nella loro autorità e autorevolezza, che non si pigliavano problema di esercitare, avere i primi seggi nelle sinagoghe, che certe volte erano rivolti verso l'assemblea, no? Sempre in evidenza. Sempre davanti agli occhi di tutti. E quasi quasi in questo si esprimeva tutta la loro vocazione. Farsi vedere. Essere all'attenzione di tutti. Essere determinanti. Avere in mano le levi del potere pure degli altri, questo. E questo farlo vedere pure nelle loro vesti. Non voglio andare giù e dare colpi su questo. Ma cari miei, quando più ci allontaniamo dal Vangelo, quando più queste cose poi diventano cose di tutti i giorni, anche nostre, anche nostre, anche nostre. Allora, ma prima di questo c'è il discorso di Davide. Ma questo qui non lo fa provocato, lo fa lui direttamente, no? Ed è ancora un attacco. Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Un attacco a che cosa? Al loro modo di interpretare la scrittura. Disse il Signore, ma il ragionamento è semplice. Dice, leggete la scrittura e citano. Leggete, che dice? Questo, adesso poi vedremo tutto, il Salmo 110, no? Oracolo del Signore, al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici al sgabello dei tuoi piedi. Finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Disse il Signore al mio Signore. Chi è che parla? Chi è che ha scritto? Davide, secondo la visione tradizionale, che tutti i salmi li ha scritti lui, o risalgono a lui. Disse il Signore a chi? Al mio Signore. Siedi alla mia destra. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? Proprio li affronta sul loro terreno pure, di interpretare la Sacra Scrittura. Che era il loro vanto, è il motivo di tutto, il loro potere, di tutto. Oh, dentro sono presi in queste controversie tutti i gruppi, tutti. Quindi sta parlando di tutte le autorità, anche se i farisei, come comincia la passione, non saranno più presenti. Le autorità saranno rese presenti dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, va bene? Che poi sarebbe il sinedrio e le autorità principali del popolo. Allora, abbiamo visto quindi questa divisione e poi vedremo il discorso di fronte al Tempio. Adesso riprendete, abbiamo detto velocemente come si sviluppa. Adesso sottolineiamo alcune cose. L'entrata di Gesù a Gerusalemme, famoso, no? Lo celebriamo pure la Domenica delle Palme, questo ingresso, come si dice, messianico di Gesù nella città santa. Betfage, giusto per i nomi, Betfage significa casa dei fichi non maturi. Questo è il nome di Betfage, casa dei fichi non maturi. È la prima, è il Monte degli Ulivi, Zaccaria 14:4, lì ci sarà l'intervento finale di Dio nella lotta contro fra il popolo santo e tutti gli altri popoli, lì interverrà Dio. C'è una descrizione, andate a leggerla, Zaccaria 14:4. Zaccaria 9:9 parla del re, del grande re che entrerà nella città santa seduto in groppa ad un asino. Quindi queste immagini sono già presenti nell'Antico Testamento. E l'asino perché? Anzi, l'asino è un cucciolo questo. E il termine greco, polon, indica i cuccioli degli animali. Quindi asinello. Questo è un altro animale che viene a allargare il nostro zoo del Vangelo di Marco. L'asinello, il cucciolo di asino. È piccolo, non è una cavalcatura regale questo, insomma, cioè uno entra, prende possesso di un regno, in groppa un asinello, dai, l'immagine parla da sé. Oh, poi il fatto di andare, lo vedrete legato e tutto il resto, vabbè, ci sono anche riferimenti un po' che proprio non vanno in questo senso, però forse qui ci vuole dire che Gesù è un profeta, eh? Profeta che guarda prima, dice, anticipa anche questo, però è il re che entra ed entra in maniera particolare e c'è un popolo che lo riconosce e questo popolo fa tutti questi gesti, questo corteo di entrata. Quando entravano i re in una città, no, che facevano? Che succedeva? Festa, cortei e tutto il resto, è questo corteo, no? Con questo tipo di cavalcatura, cioè noi ci facciamo entusiasmare dalle rappresentazioni liturgiche, più che celebrazioni liturgiche, rappresentazioni, e allora è tutta la gente, vabbè, è stata un pochino più discreta, anche se c'è il gruppo dei discepoli che lo accoglie, che lo segue, che lo fa entrare, sì, ci vuole dire che il Messia entra, ma il modo di entrare non dobbiamo dimenticarlo. Nella processione della Domenica delle Palme, la cosa che bisognerebbe mettere più in rilievo, sapete che cos'è? Non il sacerdote o l'attore principale, visto poi la fine che fanno certi attori che usano cavalcature particolari, non quelli, è la croce parata a festa, è quella che deve essere messa in rilievo. Il Messia entra, ma entra per la croce, per il mistero pasquale. La croce è la risurrezione, ma per è della passione di Cristo. Perché si legge? Dopo che fai tutto quel chiasso, che si legge? La passione di Gesù. Ecco, la liturgia ha colto bene le esecuzioni liturgiche, diciamo, che molte volte cercano di falsare proprio tutto il significato della... E allora, spiegamento di forze, di mezzi in questa processione, poi la messa è tutta di messa, caos totale, con i bambini che si ficcano le palme uno negli occhi degli altri, succede di tutto, di più. E quando prima si finisce meglio è, perché poi quella cosa lì è pericolosissima ed è finita. Abbiamo fatto la rappresentazione, non è liturgia quella, non è celebrazione liturgica, se è vissuta così. Va bene, ma il brano che orienta, ecco la parola di Dio, avete sentito quando avete messo Boselli, no? I rapporti fra parola di Dio e liturgia, reciproci, strettissimi, inseparabili, inseparabili, eh? È tutto in funzione di questo legame, i canti, i movimenti, i vestiti, tutto in funzione di questo, per esprimere questo. Come si fa a far capire questo alle proprie comunità parrocchiali? E lo metto qui, mi rimarrà nella storia, che Don Giacomo dice, come fai, Don Giacomo, a farglielo capire, visto che non gliel'hai fatta ancora capire, che senso ha il cantare, che senso hanno i canti, lo stile dei canti, con tutto questo? Difficile, difficilissimo. I gesti, i paramenti, il cambio di abiti durante questa celebrazione, che indica? Cioè, prima ti metti il piviale, che è una delle cose più solenni che c'è nell'abbigliamento ecclesiale, ecclesiastico.
Anche se non è soltanto legato per me, non è solo di chi porta, insomma, è ordinato, può portare anche un altro.
Il diacono, il piviale. Ah sì sì, pure il diacono può portare. E allora, fra l'abbigliamento, poi si arriva alla messa e si indossa la casula. Anche questo indica la linea teologica di tutto, eh? E quindi i canti, i movimenti, le cose, vanno tutti in questo senso. Partono da un nesso fra parola e celebrazione, che non va mai tradito. E che nel momento stesso in cui tu non tradisci, sono formazione, insegnamento, evangelizzazione e testimonianza. Nel momento stesso che tutto avviene. Soprattutto la cosa centrale, l'incontro con il Signore nel mistero, che dà origine a tutto. Molte volte noi stacchiamo le cose e succedono i guai che succedono. Né si forma, né si cresce, né si celebra, non si fa niente. Si fa una cosa, quella si fa, teatro. Certo, io so che dalla liturgia sono nate i dramma sacri, sono nate queste, è nato il teatro in fondo, il teatro è nato pure dai greci, dai latini, ma un certo tipo di teatro è nato dalle celebrazioni, però pure latini e greci se vai in fondo ti accorgi che si è legati pure agli atti di culto, le rappresentazioni cultiche. Però detto questo, poi si fa teatro e basta. Oh, quando è stata bella, ma no, com'è pericoloso, quando è stata bella oggi la celebrazione. Ah, pericolo. E la parola di Dio? Chi ha detto? Boh. Allora, niente così. Osanna, sapete che significa? Osanna. Salva, ti prego. È una preghiera questa, che poi era diventato un saluto. Salva, ti prego. Qui è usato all'inizio come saluto. Però quando poi dice salva, ti prego, e si rivolge all'Altissimo, è anche un saluto che qualche richiesta. Salva. E infatti Gesù è venuto proprio per salvare, insomma. È un saluto appropriato. Il fatto della costruzione a sandwich lo sapete, il fatto del fico, allora l'abbiamo già presentato, che succede, perché è finito, non porta più frutti, per mancanza di fede, non ha, no, è un culto che non, ha più, non si basa più sulla fede, l'abbiamo visto, e poi perché manca di che cosa? Abbi pietà di me. Manca di misericordia. Il perdono, Manca di questo. E senza fede e senza misericordia. Quindi non può portare. A che frutti deve portare? È rappresentazione. È sfoggio della propria persona. È esercizio di potere, è rivendicazione di ruoli, ma è senza Dio. Tutto il contrario di quello che Gesù ci ha chiesto ai suoi discepoli, quindi attenzione. Ve lo ricordate il fico? È morta pure. Le piante. Gesù ha parlato molto pure dei vegetali, no? Delle piante, ha parlato molto, quindi ha parlato di tutto il mondo attorno a sé. È stato questo il suo linguaggio, le cose che ha detto, ha attinto dalla sua vita, quella di tutti i giorni. Sì, ha fatto anche delle discussioni sulla parola, l'abbiamo visto. Ma la parola di tutti i giorni, la parola della vita, quella conservata e trasmessa oralmente. Allora, al versetto, poi cominciano la purificazione del tempo, significa, l'abbiamo capito, è questo. Riferimenti a Geremia, a Isaia, all'annuncio profetico, in questi giorni che stiamo sentendo. Geremia, di che parla Geremia? Del culto scatola vuota, cioè culto senza niente. Il culto che non c'ha niente. Gerusalemme, il Tempio, il luogo della presenza, ma presenza di che? Di niente. La presenza era la legge che era nell'arca, Quindi il culto. La parola che non si ascolta, la parola che non diventa vita, e che fate culto? I profeti, no? Che culto è questo? Vuoto, appariscenza, l'abbiamo detto, non serve a nulla. E allora, comincia una nuova fase. Donna, è arrivato il momento ed è questo. In cui i veri adoratori di Dio l'adoreranno in spirito e verità, la Samaritana, che si poneva proprio questo problema, dove bisogna adorare Dio, a Gerusalemme o sul Garizim, le questioni fra Samaritani e Giudei, dov'è il vero luogo? Donna, è arrivato il momento ed è questo. Poi i veri adoratori di Dio lo adoreranno in spirito e verità. La verità chi è? È lui stesso. Allora, poi al versetto 27, con quale autorità fai queste cose? Abbiamo parlato, questa è la domanda. Andiamo al capitolo 1. Come è cominciata tutta la storia? Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Ma prima aveva detto, insegnava loro come ed erano stupiti del suo insegnamento. Versetto 22, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Le sappiamo già tutte queste cose. Ricordate l'autorità di Gesù, l'exusia. Da dove gli viene? È ancora sulla sua, il discorso è ancora sulla sua identità. Qui abbiamo sentito altre cose che spiegano la sua identità. Sì, è figlio di Davide, ma non per generazione. Lui è figlio di Dio. È entrato nella generazione, ma viene da molto lontano. Chi gli dà questa autorità? Noi lo sappiamo chi gliela dà questa autorità. Chi gliela dà questa autorità? Noi lettori. Chi gliela dà Gesù? Quando, Rosa, gliela ha dato questa autorità? Quando l'ha investito di questa autorità? Al battesimo? È su Tabor, abbiamo sentito direttamente. È vero? C'è stata un'investitura ufficiale. Ecco il discorso figlio di Davide, figlio che viene da oltre. Il discorso sul figlio di Dio, eh? Ecco da dove gli viene l'autorità. Ce la siamo posti all'inizio e... Continuiamo a porcela. Ancora, insiste sul concetto di figlio. Nella parabola del i vignaioli omicidi, chi è che viene, alla fine viene ucciso? Il figlio. E qui è chiaro chi è che manda. E quindi l'ha mandato e alla fine, dopo una storia di tradimenti dell'alleanza, arriva l'atto, il culmine di questa storia. Ancora, il figlio viene ucciso. Però come finisce la storia? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Salmo 118, 22-23. Quello che è stato rigettato diventerà la pietra di fondamento, potremmo dire, di che cosa? Del nuovo Tempio. Della nuova presenza di Dio in mezzo a noi. Le altre le abbiamo presentate. Allora, dico qualcosa sul discorso escatologico e poi, con molta attenzione, seguiamo gli ultimi capitoli, la passione e risurrezione di Cristo. E tutto quello che abbiamo detto, visto, sentito, dobbiamo cominciare a vedere nella loro, tutti questi temi, questi nodi, nella loro conclusione. E questo è un lavoro che faremo nella mezz'ora che ci resta dopo e oggi pomeriggio. Per concludere, d'accordo? Beh, mo Non venite addormentati oggi pomeriggio. Proprio se dovete dormire, dormite. Oggi finiamo presto di mangiare. Così poi fate un bello un'oretta di sonno, bella abbondante, così quando arrivate qui siete 2 ore di sonno. Vabbè, quelli che lavorano non danno, insomma, dai. Allora. Allora, capitolo 13, leggiamo su questo io, purtroppo, però vi devo dire le cose fondamentali. Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che costruzioni, il turista Gesù. Scusatemi, ma pure questa, dai, un po' di simpatia pure. Lui è entrato nel tempio la prima volta, no, ha visto tutto d'intorno, ha cercato di rendersi conto, forse per Marco è la prima volta che Gesù, no, se Gesù ci fosse andato, come dice Giovanni, più volte, non avrebbe avuto bisogno di fare questa visita sommaria per vedere le cose. Però è simpatica questa relazione. Beh, insomma, sono arrivati a Gerusalemme, dice: guarda che pietre e che costruzioni, impressionante, no? Ed è vero, la storia ce lo dice, che arrivava la prima volta a Gerusalemme, anche se non era il Tempio di Salomone, era quello ricostruito, mai ricostruito, cioè sempre in opera, pure al tempo di Erode, lo sappiamo, la ricostruzione, però era impressionante. Nelle sue mura esterne, nei suoi cortili, nei suoi atri, il Santo dei Santi, solo pensare al Santo dei Santi, lì dove c'era la presenza, beh, insomma, per un ebreo, permettetemi, eppure io, se avessi questa grazia di ritornare nel tempo e di trovarmi lì, io rimarrei. Sarebbe uno dei desideri più grandi miei di ritornare indietro nel tempo, no? Quello di arrivare con una carovana di pellegrini a Gerusalemme la prima volta. Doveva essere veramente una cosa che ti impressionava nel senso buono del termine. Quindi questi arrivano, questi poveracci qui, cioè, un po' ce li descrive Marco, che si trovano davanti a Roma, per esempio, a Roma dice che quando prima che buttassero a terra il quartiere che era attorno a San Pietro, quello medievale, dice che era una cosa meravigliosa stare lì, entrare nelle stradine, improvvisamente ti trovavi davanti San Pietro, no? Con tutta la sua maestà, la sua grandezza, la sua bellezza, il suo candore della pietra, dei marmi. Pensate un po', non lo vedevi fin quando arrivavi lì, improvvisamente. Gerusalemme la vedevi già da lontano perché era su. Ma dico la stessa sensazione, no, di trovarsi davanti a delle espressioni anche di uomini, degli uomini, bellissime, meravigliose. E beh, il Tempio di Gerusalemme.
Anche poi è scritto.
Certo, che pietre e che costruzioni. Gesù, i salmi di Gerusalemme costruita come città salda e combatta, là salgono insieme le tribù di Israele. Non per niente l'Apocalisse si è ispirata per parlarci della vita eterna della città di Gerusalemme, partendo dalla città di Gerusalemme per parlare della città perfetta, no? Allora, mentre Gesù gli rispose: vedi queste grandi costruzioni, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta. Dicevo, oh, Gesù, ti stanca un pochino, ti stanca, che dice, ma qualche volta va bene, vabbè, sono le nostre reazioni umane, no? Vabbè, sta parlando di qualcosa che poi è avvenuto, Qualcuno dice che Marco l'ha scritto perché era già avvenuto. Quindi ecco il problema di guardare. Quando è stato scritto il Vangelo di Marco? Qualcuno dice dopo la caduta, la distruzione di Gerusalemme, il 70, ecco perché qui ci sono queste parole. Altri dicono non è stato scritto prima. È la discussione. No, no, ci sta pure Luca, ma qual è sicuro che l'hanno scritto dopo, eh? Vedi queste grandi costruzioni, non sarà lasciata pietra su pietra, in ogni caso, prima o dopo, sta riferendosi a un avvenimento della storia drammatico nella storia del popolo santo di Dio, eh? La distruzione di Gerusalemme, del Tempio, dell'identità. Dell'identità come nazione, di tutto questo. Mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea. Adesso sta pure Andrea. E dai qua tutte le spiegazioni. Perché adesso riappare Andrea? E perché prima non l'ha messo insieme con Giacomo, Giovanni e Pietro e qua lo mette insieme? Prima, negli episodi che noi conosciamo, la figlia di Gairo, la trasfigurazione, no? Non c'era, adesso riappare. Oh, vabbè. E lo interrogavano in disparte. Di quando accadranno queste cose? Quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi? Gesù si mise a dire loro, segnate le parole che ritornano, badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo, sono io, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi. Deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a governatori e a re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Vi ricordate tutti i riferimenti in quello già che abbiamo ascoltato? Ecco, funzionate così, quando sentite le cose, ah ma qua i governatori, i re, ne ha parlato già Gesù, per causa mia, per dare testimonianza a loro, ne ha parlato già Gesù, ne ha parlato già il narratore di governatori e re. E di quello che hanno combinato Giovanni Battista, Erode. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato. Perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando vedrete l'abominio della devastazione, presente là dove non è lecito, chi legge, comprenda. Sembra quasi un'annotazione questa per il lettore, no? Quello che sta leggendo dice, hai capito tu che leggi, l'hai capito, lo sai che cos'è l'abominio della devastazione? Allora, quelli che si trovano nella Giudea, fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa. E chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quelli saranno giorni di tribolazione quale non vi è mai stata dall'inizio della creazione, fatta da Dio fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma grazie agli eletti che Egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora, se qualcuno vi dirà, ecco il Cristo è qui e quell'là, voi non credeteci. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Voi però fate attenzione, io vi ho predetto tutto. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora verranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta del fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli, né il cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Già l'abbiamo capita questa, che quando si tratta di queste cose Gesù rimanda tutto al Padre. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare la casa. Ritorna alla casa. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà. Che bella paraboletta. Adesso sì che la capiamo meglio. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non comprendete. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, sia alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Mamma mia, quante cose che già sappiamo che stanno in questo capitolo. Allora, dopo parleremo un po' di come è strutturato così questo. Io ho una cosa che già spero che abbiate capito. Questo è un linguaggio particolare, abbiamo fatto l'Apocalisse, questo è un linguaggio particolare che non va inteso nell'immediatezza del suono della parola per quello che significa. È una lingua particolare quella, ed è una lingua che esprime che cosa? Il potere di chi ha in mano i fili della storia e ha potere su tutto ciò che è creato, compreso gli elementi, non solo l'uomo. E chi è che ha in mano i fili della storia? È il Signore nostro, il Dio Altissimo, il Dio di Gesù, che ha stabilito che a far da giudice per questa storia, dove ci siamo anche noi, è la storia di tutto l'universo, sia il Figlio dell'uomo, che è anche Figlio di Dio. E quando noi ci ricordiamo che è il Figlio dell'uomo, ci ricordiamo che per questa storia chi ha in mano i fili ha pagato, dando la vita. E allora tutto questo non ci può far paura. Quindi, al di là del linguaggio che si usa, l'abbiamo detto nell'Apocalisse, no? Al di là del linguaggio che viene usato, che è una lingua particolare, le stelle che cadono, che significa? Chi ha il potere di muovere le stelle? È Lui, è il Signore. E che la storia abbia tante manifestazioni, anche contorte, brutte, che esprimono la cattiveria dell'uomo, le guerre, e che la natura certe volte diventa cattiva, i terremoti, le carestie, questo lo sappiamo. Ma tutto è nelle mani di Dio. Per arrivare al giudizio ci sarà un momento di purificazione. Ma pure Gesù, per diventare giudice, passa attraverso un momento. Scusate, ma per farvi, è dentro la tenaglia della morte pure lui, no? Ma poi viene, si insidia, come si siede sul suo trono e giudica. C'è un passaggio, e questo passaggio tutti lo devono fare. D'accordo? Pure il creato, c'è questo passaggio. Però non ci deve far paura. E allora fate attenzione, badate a voi stessi, non andate dietro a chi vi dice sta qua, sta là, succede questo, succede quest'altro. Non ne avete bisogno di tutto questo. Voi sapete che cosa succederà. Riguardo al Tempio di Gerusalemme, sappiamo che la profezia si è avverata, no? È cambiato culto, ma proprio le pietre sono state. Forse c'è riferimento proprio all'accumulo di pietre che è stato fatto dai romani, dopo che l'hanno buttata a terra bruciando fin dalle fondamenta, hanno preso tutte le pietre del tempio e hanno fatto degli accumuli. Degli accumuli. Quindi è successo pure storicamente, proprio, pietra su pietra, del tempio. Gli ultimi modi, qualche altra cosa la diremo nell'ultima mezz'oretta di questa mattina, che dobbiamo vedere una costruzione ben fatta nella parte finale del discorso, che ci dirà ancora qualche altra cosa.